Perfetto, possiamo continuare. Ieri sera, vi ricordate, ci siamo fermati parlando del carattere. Ve lo ricordate? La parola character, che significa impronta. Quindi ognuno di noi è chiamato a lasciare un'impronta. E questa impronta che vogliamo lasciare, preghiamo sia un'impronta di fede, un'impronta di amore, di perdono, di tutto ciò che appartiene al frutto dello Spirito. Perché di questo andremo a parlare stasera. Vedere insieme il carattere che supporta l'unzione e che cosa significa avere un carattere, avere una vita rinnovata nello Spirito, avere una vita che onora Dio. Ora, il frutto dello Spirito, perché ha a che vedere molto con la trasformazione che ogni cristiano dovrebbe avere, lo troviamo in Galati 5, 22-23. Galati 5, 22-23. Il frutto dello Spirito è... Qualcuno lo sa a memoria? Io la so perché è stata fatta una canzoncina. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza o benevolenza, bontà, fedeltà, autocosì. Allora, ci sono, cambia a seconda anche delle versioni che abbiamo. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose legge non c'è, era la canzoncina. Quindi, amore, ricordiamoci, il frutto dello Spirito è amore. Voglio vedere da vicino con voi questo perché parla di noi, parla di me, parla di te, parla di un carattere ripieno di Dio, un carattere che dovrebbe essere trasformato dallo Spirito Santo. Quando la parola di Dio parla di amore, ricordiamoci che usa la parola agape. Il frutto dello Spirito è amore. Quindi è l'amore agape, non l'amore eros, che è quello sessuale, non l'amore fileo, che è quello tra amici, e nemmeno quello storge. In greco sono usate queste quattro parole per amore. Agape, che è l'amore incondizionato, l'amore di Dio. Eros, fileo e storge. Storge l'amore di genitori a figli, l'amore che si ha verso i propri familiari. Sono queste quattro parole usate in greco, ve le ripeto, e agape, eros, fileo e storge. Quando la parola di Dio, in questo caso in Galati e anche in Giovanni 15:13, quando dice nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. La parola amore è la parola agape. Quindi nessuno riesce a dare la propria vita per i suoi amici se non è radicato nell'amore agape. L'amore agape è quell'amore che non ha una condizione, è quell'amore che non dipende da quello che vedi, da quello che senti, da chi ti ama, da chi ti odia. È un amore incondizionato. Ecco perché il frutto dello Spirito è amore. Quindi non si tratta di un affetto fatto solo di sentimenti. Noi abbiamo i sentimenti, Dio ce li ha dati, ci ha creato con delle emozioni, ma quando parla di agape è un amore che va oltre. Un filosofo tedesco disse: quel che si fa per amore è sempre al di là del bene o del male. Quindi l'amore agape è un amore che non si basa solo sull'attrazione fisica, come dicevamo, sui sentimenti, ma va oltre. È un amore eletto che comporta rispetto, devozione e onore. Ecco perché l'amore di Dio è un amore che copre interamente, dovrebbe coprire interamente le nostre vite. E anche noi, quando amiamo Dio, dovremmo lasciarci penetrare profondamente da Lui. Quando un cuore è penetrato da Dio, è un cuore che comincia a cambiare, è un cuore che comincia a meditare non sui propri difetti, le proprie mancanze, ma su quello che Dio dice, su quello che viene dalla sua parola. Ecco perché un cuore rigenerato, poi lo vedremo, è un cuore che onora sempre Dio. Ricordatevi una cosa, che il diavolo non riuscirà mai a duplicare, a copiare l'amore, perché in lui non c'è amore. È l'unica cosa che non riuscirà a fare, perché in lui non c'è amore. Mentre Dio non dà amore, Dio è amore. Dio è amore. Quindi quando pensi a questo Dio di amore, non puoi far altro che lasciarti inondare da questo amore. Ecco perché il frutto dello Spirito è amore, un amore agape, un amore che ti spinge avanti, un amore che non ti spingerà mai nel tuo passato, ma sempre in avanti. Ti spingerà sempre a vedere quello che ti sta di fronte, quello che Dio ha stabilito per te. Geremia 29:11, ce lo ricordiamo quasi tutti, dice che Dio ha buoni pensieri. Che pensieri ha Dio per noi? Buoni, pensieri di pace, pensieri di speranza, pensieri per darti un futuro certo, un futuro ricco di speranza, perché questi sono i pensieri che Dio ha per te e per me. Pensieri buoni, mai di male. Dio non ha pensieri di male per i suoi figli. Se qualcuno vuole farti credere il contrario, devi solo dirgli no way, oppure go way. Vai lontano, perché Dio ha dei pensieri buoni. Dio ha dei pensieri buoni. Dio ha dei pensieri buoni. Dio ha un futuro ricco di speranza per la tua vita, per la nostra vita. Dio è il Dio che ti porterà avanti e ti dice: tu sei la testa e non la coda. C'è un passaggio che dice: tu sei la testa, non la coda. Lui è il Dio davanti a noi. E noi vogliamo seguirlo, perché ciò che viene da lui è buono, molto buono. Ecco perché la parola dice: gustate, gustate e vedrete quanto Dio è buono. Allora per gustare Dio dobbiamo conoscerlo, e lo conosciamo attraverso l'esperienza della parola, attraverso la nostra preghiera, attraverso la nostra relazione personale, ma anche attraverso le esperienze collettive, attraverso la Chiesa. Per esperienza noi impariamo. Quindi la prima cosa, dove il nostro carattere, al di là di dove siamo cresciuti, al di là di quello che è il nostro background, attraverso tutto quello che la nostra vita ci ha inflitto, la prima cosa di cui dovremmo essere impregnati come una spugna è il suo amore. Sapere che il suo amore è per noi. Il suo amore non ti deluderà, il suo amore non ti tradirà, il suo amore sarà per te sempre, sempre e sempre. Anche quando sbagli, sì, anche quando deludi, sì, perché noi non impressioniamo Dio, lui già conosce già ogni cosa. Ecco perché quando ti lasci penetrare da questo amore, io dico, è vero che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma questo è una conseguenza, perché quando l'amore di Dio ti penetra e ti riempie, tu sei completo in lui, tu sei completa in lui. Poi ci sono i valori aggiunti, come dicevamo ieri, che ti vengono dalla famiglia, marito, moglie, figli, dai fratelli, dalle sorelle, dalla chiesa, dalle relazioni, ma sono un valore aggiunto, perché tu sei già completo in lui, perché il suo amore ti completa. Ecco perché il Salmo 23 finisce dicendo: la mia coppa trabocchi, la mia coppa trabocchi. Quando dice: la tua unzione, la tua presenza sia così forte che la mia vita possa traboccare. E quando lo vediamo nel pratico, un bicchiere trabocca d'acqua perché fuori esce, bagna tutto ciò che è intorno. E così è la nostra vita, quando trabocca di Lui, non, a volte non serve neanche parlare, perché la nostra stessa vita è un'acqua viva che va a bagnare chi è intorno a noi. Quindi, Signore, aiutaci, vogliamo traboccare di Te, vogliamo traboccare di Te, vogliamo per un minuto, se ve la sentite, alzarci in piedi e proprio dichiarare questo: Signore, in questa sera io voglio traboccare di Te, io voglio chiederti in questo momento ancora di più, penetrami con il Tuo amore, penetrami, Signore, con il Tuo amore, perché io possa traboccare, fare esperienza maggiore del Tuo amore, amore agape, Padre. Ti prego in questo momento, amore agape, amore che ci completa, amore che ci completa. Toccaci, Signore, tocca ognuno di noi, tocca ognuno di noi con il Tuo amore. Non c'è altro all'infuori del Tuo amore. Un amore speciale, un amore che ci consola, un amore che ci dà fiducia che la nostra vita è nelle Tue mani, nelle Tue braccia, e nessuno potrà rapirci da quelle braccia, nessuno, perché le Tue braccia si stringono forte intorno ai Tuoi figli. Riempi questo luogo della Tua presenza, perché si tratta di Te, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Amen. Amen. Lasciamoci penetrare e continuare ad amare. A volte non è tanto l'amore di Dio, è la difficoltà a lasciarti amare. Lasciati amare. Lasciati amare da Dio, perché il frutto dello Spirito è amore. Lasciamoci amare, lasciamoci penetrare, perché da questo dipende il nostro cammino. Quando non hai dubbi che comunque sia, e comunque siano le circostanze, Dio non smetterà mai di amarti, mai, mai e mai. E questo ci dà una grande forza e fiducia. Continuiamo dopo l'amore. Cosa dice? Gioia. E la parola di Dio ci parla di una gioia che non è basata da circostanze favorevoli, ma è uno stato. Noi non abbiamo bisogno di simulare gioia, ma dobbiamo viverla, visto che è un dono di Dio. E quando parla di gioia dal greco, parla di un sentimento di soddisfazione dovuto al possesso di un bene reale o immaginario. Quindi dà un significato alla gioia del tipo: ci può essere qualcosa di reale e quindi puoi gioire, ma quando si parla di gioia, di frutto dello Spirito, è uno stato. E questo stato di gioia a volte ti viene anche solo perché immagini. E che cosa immagini? Dio. Immagini Dio, immagini il futuro con Lui, immagini quello che Lui ha stabilito per te, la chiamata che ha per te, inizia ad immaginare tutto ciò che viene dalla Sua parola, ed è per questo che puoi gioire. Ecco perché la gioia è uno stato, non dipende da una condizione favorevole. E come stavamo dicendo all'inizio, il nostro carattere ha bisogno di appoggiarsi su questo frutto dello Spirito: amore, gioia. La parola di Dio in Filippesi 4:4 dice: rallegratevi sempre nel Signore. E poi l'apostolo ripete ancora: rallegratevi. Cosa devo fare quando c'è il temporale? Mi rallegro. Cosa devo fare se qualcuno mi odia? Mi rallegro. Cosa devo fare se non mi hanno, no, questo non voglio dirlo perché mi hanno pagato, no, noi dichiariamo che ogni stipendio arrivi in ogni famiglia. Ogni stipendio arrivi, quindi questo dichiariamo, ma quando ci sono le nuvole, per intenderci, e non riusciamo a vedere bene, Io mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza, continuerò a rallegrarmi, continuerò a dichiarare che Lui è il mio Dio, che la sua gioia è la mia forza. Perché la sento? Probabilmente no, però so che è uno stato e che il frutto dello Spirito è amore, gioia. E poi cosa c'è dopo la gioia? Pace. E anche qui parla di un stato di calma interiore che deriva, pensate che dal greco dà una specifica di questa pace, dicendo che è uno stato d'animo che deriva dall'intimità con Dio, che deriva dalla sicurezza che Dio ha e che ti trasmette e dalla prosperità che ha stabilito per te. Quindi anche qui parla di uno stato. Io ho pace, ho una calma interiore. Vi è mai capitato di vivere delle situazioni dove fuori è un disastro, ma dentro sentite pace? Ecco perché Dio disse: io benedirò il mio popolo con la pace, la shalom di Dio, questa parola ebraica così profonda che ha in sé molteplici significati, perché parla di sicurezza, parla di guarigione, parla di benessere, la parola shalom. E poi nel Nuovo Testamento viene ripresa con la parola pace, Ireneo, che significa comunque questa calma interiore che ti viene dall'intimità con Dio. Fuori c'è il tormento, ma dentro pace. Ecco perché consigliamo sempre, davanti a decisioni da fare, di seguire la pace, perché è molto importante non fare mai decisioni quando c'è confusione. Non prendere decisioni in mezzo alla confusione, ma chiedi a Dio e aspetta che ci sia una pace affinché tu possa essere guidato dallo Spirito di Dio, ma nella pace. E poi parla ancora di pazienza. Pensate, la parola pazienza, capacità di perseverare nonostante le offese inflitte da altri. Questo è la pazienza, perseverare nonostante qualcuno ti stia offendendo, qualcuno sta, come dice la parola, le offese inflitte da altri, ma tu hai la capacità di perseverare, perché come abbiamo detto ieri sera, il grande vive in te, il forte vive in te. Quindi ricevi delle offese, tu persevera nella pazienza. E oltretutto un altro significato della pazienza è qualità che ti fa sopportare i fastidi, le ingiurie, le reazioni violente altrui. Hai dei fastidi? Hai le mosche che girano? Perché ci sono a volte anche persone che vengono usate come dei fastidi che arrivano. Cosa fare? Pazienza. Io ho capacità di perseverare, perché Dio è in me, il suo frutto è in me, frutto dello Spirito, quindi amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, oppure alcune versioni dicono gentilezza, mi sembra, benevolenza o gentilezza, perché la bontà viene dopo, sei benevolenza, tenera considerazione per le altre persone, la quale si riflette nel desiderio di trattare gli altri con bontà. Signore, aiutaci a trattare gli altri con bontà, perché è una tenera considerazione. Fatemi un'espressione di tenera considerazione. Ci vorrebbe il video qui, eh? Una tenera considerazione. Quando qualcuno, perché parla proprio di trattare gli altri con questa tenera considerazione. Ahimè, Signore, ma come posso quando ho quei fastidi? O qualcuno, perché parla, qualcuno ti tratta con violenza. Violenza nel senso a volte con aggressione o con cose non buone. Cosa devi fare? La risposta dolce, dice in qualche punto della Bibbia, cosa fa? Calma la collera, la risposta dolce calma la collera. Cosa devi fare? Signore, aiutami, aiutaci. quando qualcuno. E succede, non è che non possiamo fare così e dire, oh, mi sto nascondendo, intanto sono vista dall'alto e sono vista anche dagli altri testimoni che abbiamo. Ecco, dall'alto e dall'alto e dall'altro, giustamente. Quindi succede di ricevere a volte anche delle aggressioni verbali, succede anche di darle. Purtroppo abbiamo ancora questa carne, ecco perché stiamo imparando dal frutto dello spirito a come sottomettere il nostro carattere. Però la risposta dolce calma la collera, ricordatelo. In qualsiasi situazione prova a farlo, proviamo a farlo e vi garantisco che le situazioni cambiano, è vero, magari non nell'immediato, ma appena dopo si calma. Ecco perché, Signore, ci affidiamo a te e anche il nostro carattere lo affidiamo a te, perché tu possa operare. Quando ci arrendiamo a Lui, Lui ha autorità di operare nella nostra vita. Poi bontà, bontà è integrità di cuore. Pensate al significato di bontà, integrità di cuore e di vita. Addirittura parla di eccellenza morale e spirituale manifestata nelle opere. Pensate a quanto sia profonda questa parola, bontà. Noi la usiamo in italiano, sì, una persona buona, oppure bontà, ma pensate alla profondità, integrità di cuore e di vita, eccellenza morale e spirituale manifestata nelle opere. Wow. Poi, dopo la bontà abbiamo fedeltà. Fedeltà è affidabilità. Una persona fedele è una persona a cui puoi affidare dei beni e a cui puoi affidarti. Avete conosciuto persone affidabili? Ce ne sono. E con la persona, cosa succede quando ti fidi di una persona? Non hai paura. Non hai paura di confidare delle tue intimità? Non hai paura di essere giudicato? E noi sappiamo che anche qui il vero amico è colui che conosce tutto di te e non ti giudica. Questa è la vera amicizia. Conoscere tutto di un'altra persona, di un tuo amico, una tua amica, e non avere nessun giudizio. E noi dobbiamo anche imparare da questo, anche in chiesa. Stiamo parlando di ministero degli aiuti, stiamo parlando di lavorare insieme. Ecco perché stiamo vedendo tutti questi aspetti, perché è molto più il lavoro dentro di noi che fuori. Il pratico poi è easy, è facile quando siamo formati dentro. Quindi una persona fedele, una persona affidabile. Poi c'è mansuetudine. Mansuetudine è atteggiamento umile e benevolo, privo di desiderio di vendetta. La persona mansueta non vuole vendicarsi. Mansuetudine, atteggiamento umile e benevolo, privo di desiderio di vendetta. Infatti Dio dice: non fate le vostre vendette. Quindi ricordiamoci l'esempio che ho fatto ieri sera, che quel ministro, vi ricordate, che aveva avuto quella parola dallo Spirito Santo che diceva: ci sono grandi armi nella Chiesa e anche diverse pistole, e Dio gli disse: c'è solo una pistola e voi siete tutti proiettili. Quindi la pistola, in questo senso, perdonaci Signore, è un paradosso, però è Dio. Non abbiamo noi le pistole per fare le nostre vendette. Quindi chi e a chi dobbiamo rimettere la nostra vita e la nostra sorte? A Dio, che ci dice: tranquillo, tranquilla, la tua situazione la sto vedendo. Dio dice questo: io vedo. Noi pensiamo che Dio non veda, noi pensiamo che Dio a volte si fa dei giri per conto suo e si dimentica. Ma Signore, sono qui, ma Lui sta vedendo. Ecco perché dice: be quiet, tranquillo, tranquilla, vedo io. Non ti preoccupare, benedici per ereditare la benedizione e il resto ci penserà Dio. Amen. Colossesi 3:12 parla di mansuetudine e infatti dice rivestitevi. Chi si deve rivestire? Noi. Colossesi 3:12. Rivestitevi. Quindi, dillo qualcuno, rivestiti. Poi puoi dirlo, te lo chiedo anche per favore, rivestiti. Te lo chiedo per favore, rivestiti. Perché poi aggiunge, rivestiti, virgola, dunque, virgola, quindi affermazione chiara, strong, forte, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. E poi finisce desiderio di imparare. C'è una versione che conclude dicendo desiderio di imparare. Quando desideri imparare, allora inizi a rivestirti. Rivestirsi significa che probabilmente dobbiamo spogliarci. Di che cosa? Efesini 4:13 parla di rivestire l'uomo nuovo. Noi dobbiamo imparare a spogliarci dell'uomo vecchio e a rivestirci dell'uomo nuovo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Spogliarci dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo. È facile? No, non lo è, perché bisogna morire a se stessi. Non è facile a volte quando sei colpito, soprattutto verbalmente, perché penso e spero che non ci siano, meno nel nostro contesto, atti fisici, ma insomma, se no facciamo consulenza, parliamo, oltre che pregare, siamo disponibili per dare aiuto a chi ne ha bisogno. Ma quando qualcuno, anche fuori del contesto chiesa, soprattutto fuori, usa parole malate e verbalmente ti senti colpito, non è facile sottomettere il tuo impulso, il tuo carattere, non lo è. Ma quando tu riesci a farlo, non per chi ti sta di fronte, ma per Dio, riesci a farlo per Lui, riesci a farlo perché sai che Dio è amore e Dio non farebbe mai del male, allora è vero che ti fermi e cominci a dire: ok, Signore, sto ricevendo questo, ma Tu mi stai spingendo ad agire con mansuetudine, ad agire con un amore che va oltre, a non un desiderio di vendicarmi. Lascio parlare a Te, piuttosto prega, sei battezzato o battezzata di Spirito Santo, prega in quei momenti in lingue, ma affronta per lo Spirito le situazioni, anche perché in Galati, che abbiamo letto nel capitolo 5, il frutto dello Spirito, se voi leggete all'inizio del capitolo, parla del cammino dello Spirito. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Come faccio a non adempiere i desideri della carne? Camminare per lo Spirito. Dice: cosa faccio? Volo tutto il giorno, sto nello Spirito, ma c'ho un lavoro, ho altre cose. Non è quello, è dentro, è sempre dentro, si tratta sempre di cuore. Lo Spirito ti lavora dentro, lo Spirito ti aiuta, ti rinnova dentro, perché possiamo camminare per lo Spirito Santo, per i Suoi consigli, e non fermarci ai consigli, come dirà il Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi e non si ferma sulla via dei peccatori, ma cosa fa? Prende la legge di Dio, prende la parola di Dio, la medita giorno e notte e su quello si basa, e quello prospererà. E sarà come un albero piantato, dove? Vicino all'acqua, vicino alla fonte inesauribile, perché quando noi siamo piantati in Lui prospereremo, cresceremo. È così, quando siamo piantati in Lui noi cresceremo al di là dei nostri errori, noi continueremo a crescere perché siamo destinati a vincere e a crescere al di là di errori. Ecco perché dice: l'uomo che non cammina secondo i consigli naturali. Dio ci ha tirato fuori da questo mondo, da questo sistema di cose, da questo sistema di ragionamenti, ci ha portato in un regno di luce, in un regno dove le cose sono diverse. E quando noi ci appoggiamo su questo, non è difficile. Anche la vita diventa più facile, perché tu cammini sapendo che devi piacere a colui che ti ha chiamato. E quindi inizi, ok Signore, ho questa situazione, forse in questo momento mi stanno offendendo, forse mi stanno anche derubando, mi stanno facendo perdere tempo, come devo agire? E vedrai che Dio ti dà una strategia e ti aiuta a non rispondere male con male, perché questo non giova a nulla. Ecco perché il frutto dello Spirito ci aiuta. E poi parla, dopo la mansuetudine, e questa, diciamo che, allora, parliamone un attimo. Allora, dopo aver realizzato e camminato nell'amore, nella gioia, nella pace, nella pazienza, nella benevolenza o gentilezza, nella bontà, nella fede e fedeltà, mansuetudine, dimmi se dopo aver fatto tutti questi passaggi non riesci ad autocontrollarti. È impossibile, capisci perché l'ha messo proprio all'ultimo? Perché dopo che hai fatto tutto questo, come puoi non autocontrollarti? È vero? E infatti lo tiene per ultimo, autocontrollo. E infatti l'autocontrollo, pensate il significato dell'autocontrollo, ve la do dal greco, virtù di uno che domina i propri desideri e passioni, soprattutto i suoi desideri sensuali, non sessuali, sensuali. Quindi cosa vuol dire? Ve lo ripeto, virtù di uno che domina i propri desideri e passioni. Quindi è una virtù, questo anche è in italiano, dà questo significato molto simile. Virtù di uno che domina i propri desideri e passioni, soprattutto i suoi desideri sensuali. Cosa vuol dire desideri sensuali? Basati sui cinque sensi. Quali sono i cinque sensi? Facciamo anche lezione. L'udito. Quindi tutto ciò. Cos'è? No, l'udito, l'udito giusto, l'udito. Quindi tutto ciò che ti porta a contatto con questo mondo, perché la nostra anima e il nostro corpo, è chiaro, è a contatto più con il mondo naturale, mentre il nostro spirito con il mondo spirituale. Quindi tutto ciò che tu vedi, che senti, che tocchi, che gusti, è quello che ti fa a volte decidere, giudicare, camminare, pensare, e qui pensare, a volte abbiamo bisogno di mettere una mano sopra la nostra capa, capa inteso proprio come testa, e dire adesso calmati, basta, fermati, non sei una trottola. E la parola di Dio mi dice che devo rinnovarmi e rinnovare la mia mente secondo la parola di Dio. Siate rinnovati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché, cioè un affinché, possiate imparare quale sia la accettevole, buona e perfetta volontà di Dio. Questo abbiamo bisogno di fare, in certi momenti dare veramente un colpo, nel senso buono, non che ti devi dare un colpo e farti male, ma dire basta, perché la mia mente si deve rinnovare secondo la parola. Ma non sei niente, no, io sono figlio. Ma guarda cosa ho fatto nel passato. Dio ha cancellato ogni cosa, perché noi siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, egli ha fatto ogni cosa nuova. e noi camminiamo in novità di vita, in novità di spirito e non per le cose vecchie. E quando qualcuno viene per puntarti il dito e dirti guarda cosa hai fatto, ok, è vero, ho potuto fare cose ma non esistono più, non è che io me le dimentico, ma Dio non le userà mai contro di te e io non le voglio usare contro di te. Questo dobbiamo imparare a fare, perché il passato è cancellato e non ha più autorità, non ha più autorità. C'è un bellissimo passaggio in Isaia che dice: dove sono i tuoi terrori passati? Dove sono? A volte l'amore di Dio come padre, si avvicina a noi e dice: dove sono i tuoi terrori passati? Dove sono? Non ci sono più. Non temere più quei terrori. Non temere più quei terrori, perché non ci sono. Dio è Dio che rinnova, rinnova. Il suo spirito si rinnova giorno dopo giorno e noi ci lasciamo rinnovare da Lui per comprendere quale sia la sua accettevole, buona e perfetta volontà mediante il rinnovamento della nostra mente, perché tutto succede qui e tra poco lo vedremo. Quindi autocontrollo. Gesù aveva imparato come uomo e il suo carattere è stato manifestato nella Bibbia chiaramente, ed è stato manifestato anche il carattere del Padre. Lui aveva una grande responsabilità. Gesù sapeva lo scopo per il quale era sulla terra e questo scopo l'ha tenuto fedele fino alla morte. È riuscito ad affrontare la croce anche come uomo perché era legato allo scopo. Sapeva che sulla terra doveva dimostrare quello che era il cuore del Padre. Ecco perché anche il carattere del Padre attraverso Gesù è stato manifestato. Allora si dice che tre cose manifestano il carattere. Tre cose manifestano il carattere. Poi vedremo come Gesù ha manifestato il cuore del Padre. Però ci sono queste tre cose che manifestano il carattere: la potenza, i soldi e il sesso.
Sesso.
Potenza, soldi e sesso. Si dice che il carattere è manifestato nella sua vulnerabilità. Quando dai potenza a qualcuno, tu vedi chi è. Quando cominciano i soldi a girare, vedi anche qualcuno chi è. Se è dominato dai soldi o è lui che domina i soldi. Oppure il sesso è un'altra vulnerabilità, perché Dio l'ha dato come dono nel matrimonio. Noi l'abbiamo insegnato. È un dono che Dio ha dato all'interno del matrimonio per un appagamento tra marito e moglie. Però oggi è stato così contaminato tutto questo principio che le persone lo usano per rovinarsi. E cosa succede? Che c'è un appagamento continuo in quello, una sete continua. Ecco perché uomini e donne prendono valore nell'avere rapporti intimi con altri. E succede subito, nell'immediato, perché in quello c'è un appagamento, ma Dio l'ha dato come un dono, perché marito e moglie siano appagati, non perché tu vada a prendere il tuo valore da qualcuno che usa il tuo corpo. Questo è molto importante. Mi ricordo quando facevamo la scuola biblica, abbiamo fatto un corso chiamato One Flesh, molto bello, chissà un giorno magari potremmo portarlo anche qui. E il pastore che insegnava disse una cosa che mi rimase così dentro, proprio forte, perché fece l'esempio di due fogli, incollò proprio durante l'insegnamento due fogli, li incollò vicini e a un certo punto lui disse, allora premetto che lui, forte testimonianza, perché era un ex giocatore di tennis negli anni 70-80, quindi bellissimo uomo e anche sua moglie bellissima, una coppia veramente molto molto belli anche fisicamente. E lui disse, proprio perché io vengo da un mondo così, oggi Dio ha fatto un lavoro così forte nella mia vita perché ho capito che il mio valore non veniva dall'andare con donne. E lo dico pubblicamente perché lui l'ha insegnato e lo insegna pubblicamente. E quindi fece proprio questo questo esempio con questi due fogli incollati, e a un certo punto strappò questi due fogli, e nel strapparli parte di un foglio era attaccato all'altro. E lui disse: questo succede agli uomini e le donne oggi, in questo tempo, che continuano a donarsi, prendendo questo appagamento, questo valore, perché hanno un vuoto dentro e diventano come questi fogli, lasciano un po' di sé a qualcuno, un po' di sé a un altro, e questo alla fine li porta a non saper amare, a non saper amare, a non conoscere l'amore, perché si sono dati. Quindi cosa succede? Oggi noi siamo nuove creature, non importa quello che è successo, è potuto succedere, sì, ognuno di noi ha una storia, non tutti siamo cresciuti in chiesa. Le cose cambiano perché Dio ha perdonato tutto quello che sta dietro, quindi noi siamo nuove creature, siamo persone che quello non c'è più, e anche se c'è stato un strappo, Dio è l'onnipotente di guarire, Dio è l'onnipotente di ristabilire, Dio è l'onnipotente di togliere ogni segno lasciato da quello che riguarda quest'area. Questo ci tengo a dirlo, perché molti possono sentire questo e dire: caspita, ma io non sono cresciuto in chiesa, quindi ho fatto altro. Ma non importa, perché l'amore di Dio è così grande, la potenza di Dio è così grande da guarire, da ristabilire, da togliere tutto ciò che è potuto succedere, perché ognuno di noi ha una storia. Ma Gesù ha cambiato la storia dell'umanità, ha cambiato la storia degli universi, del mondo intero, e con il suo amore è arrivato nella nostra vita, e il suo amore è più che sufficiente per cancellare ogni ferita, per guarire ogni ferita. Lui lo può fare. Ecco perché l'identità che Dio vuole darci è una vera identità, è un ID profondo, perché viene dal cielo. Ecco perché quando la tua identità è in Lui, non hai paura, perché sai che dentro di te c'è il suo amore che ti guarisce. E quando anche hai avuto un passato così tragico, il suo amore è sempre lì per dire: guarda, guarda, il mio amore è continuo, perché le tue ferite sono state guarite sulla croce. Per le sue lividure abbiamo guarigione fisica, morale, mentale, nello spirito, nell'anima, nel corpo. È un fatto che Gesù è morto ed è risorto, ma è un fatto che Lui ha pagato questo prezzo per le nostre ferite, e per le sue lividure abbiamo guarigione. Per le sue lividure tu sei guarita, sei una nuova creatura, sei guarito, e il diavolo non ha autorità sulla tua vita. Il diavolo non ha autorità, perché la tua vita l'hai data a Dio, non al diavolo, e non l'hai data nemmeno alle circostanze, alle situazioni, l'hai data al Dio onnipotente, ed è qui che ti dice: io ti guarisco, io ti guarisco, io ti guarisco, io ti guarisco, io ti guarisco. È questo che fa il nostro Dio. Ed ecco perché Gesù l'ha manifestato, il carattere di Gesù manifestato nella Bibbia. Possiamo leggerlo in ogni passaggio. Gesù era pieno di amore. Era un uomo, e come uomo assiduo alla preghiera. Era un uomo benefico, buono, mansueto. Dici: ma quando entrò nel Tempio, vedo un Gesù che a un certo punto scuote queste tavole, è vero? Ma lì era un Gesù forte, autorità, autorevole, non autoritario, autorevole, perché comunque vedeva la casa del Padre ridotta a un mercato, a scambi, a vendite. Ecco perché dice un po' più avanti: lo zelo per la sua casa mi consuma, perché era diventato un mercato. Ed ecco perché in quel momento, con autorevolezza, si stancò e disse: ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Non avete il senso delle cose di Dio. Questo lo disse anche poi a Pietro, quando a un certo punto, vi ricordate in Matteo 14 mi sembra, dice che Pietro a un certo punto riceve una grande rivelazione. Tu sei il Cristo, perché Gesù dice, ma la gente chi dice che io sia? Ma lo faceva e lo diceva per conoscere cosa loro pensavano, perché non è che Gesù non sapesse cosa la gente stava dicendo, ma in quel momento provava i discepoli e disse cosa la gente dice. Allora Pietro, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Grande rivelazione. E infatti Gesù rispose, né carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma hai avuto una rivelazione. Grazie Signore per le tue rivelazioni, perché quella è stata una rivelazione, non carne e sangue, ma dal cielo aveva ricevuto Pietro la rivelazione. Solo che proseguendo, a un certo punto Gesù parla di quello che sarebbe dovuto succedere. E in quel momento Pietro ha la sua vita, chiaramente Gesù, quindi la morte in Gerusalemme, la morte in croce, e Pietro dice no, non sia mai, non devi andare lì. E Gesù dice, vattene, Satana, non hai il senso delle cose di Dio. Non è che ce l'avesse con Pietro, ma dietro l'azione satanica che parlava e che voleva impedire la sua morte, perché il diavolo sapeva e sa che in quella morte, in quella risurrezione, lui sarebbe stato sconfitto. Ecco perché agì con un'azione satanica dietro a Pietro a dire no, non devi andare a morire. Ma lui sapeva che doveva andare su quella croce, e il diavolo lo sapeva, anche se in quei 3 giorni lui forse rideva, cantava, non lo so cosa faceva, perché comunque in cielo era un angelo di luce, si occupava della lode, e forse in quei 3 giorni pensava, ah, ho vinto, è finita. Ma gloria a Dio, il terzo giorno, quando Gesù risuscita, sconfigge principati, potestà. Noi abbiamo bisogno di attivare a volte questa autorità, soprattutto quando ci sono situazioni difficili. Non devi aver paura di prendere autorità e cacciare via gli spiriti immondi che cercano di pervertire la verità in menzogna, perché noi abbiamo questa autorità. Tu ce l'hai, io ce l'ho, noi ce l'abbiamo. Quindi rimaniamo in questa autorità. Ecco perché in quel momento Gesù disse, non hai il senso delle cose di Dio. Non hai il senso, perché Dio è colui che mi ha mandato. Sono legato al suo scopo, morirò sulla croce, ma vincerò. E in quel momento i principati e potestà saranno sconfitti, la legge sarà adempiuta, sarà inchiodata, perché Gesù ha portato grazia. È un nuovo patto per l'umanità, per chi desidera riceverlo. C'è un nuovo patto, è un patto, un'alleanza di amore, il cuore del Padre. Quindi è questo che dobbiamo fare, imparare da Gesù. Dice, ma davanti cosa sono a volte le offese? È vero che ci sono situazioni difficili e a volte vanno affrontate con saggezza, vanno affrontate con la guida di Dio, con anche a volte consulenze spirituali. Ma cosa sono le situazioni che viviamo in confronto a quello che Gesù ha vissuto? Pensiamoci. Ok, ci fermiamo. Vai.